Questa è RVS, Radio Voce della Speranza. Collegamento con il circuito nazionale.
In questo preciso istante, giovedì 10 giugno, inizia così lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare, in onda dagli studi di Roma di RVS per l'intero network nazionale dal Nord Italia fino alla Sicilia, il network di Radio Voce della Speranza sulla FM, varie frequenze, sul satellite e su internet. Mario Calvagno in vostra compagnia in quest'ora dello scrigno del mattino fino allo scoccare delle 10. Ricordiamo in apertura il numero telefonico per contattare la redazione romana di RVS, 06 32 10 200, poi ancora la posta elettronica roma@radiovocedellasperanza.it. Infine l'indirizzo postale, RVS, Lungotevere Michelangelo 7 00192 Roma. E qui in studio siamo tanti quest'oggi. C'è la redazione, poi al di là del vetro il nostro regista che regge il programma, quindi è un regista con due G. Più che altro siamo noi a reggere lui, a volte non lo si regge però. Non dicevo nulla, parlavo così fra... Che permaloso. E poi c'è anche il buon Attila, il nostro assistente di studio. Lui assiste, cioè sta a guardare tutto il tempo senza... tranquillo. E vabbè. Iniziamo quindi il nostro scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, con la prima rubrica. Prima rubrica e primo versamento di monete all'interno del nostro scrigno per quanto riguarda i fatti strani, particolari, positivi o su cui c'è da riflettere o da ironizzare accaduti proprio il 10 giugno in vari anni, in varie parti del mondo, quelli a cui vogliamo dare una maggiore rilevanza. E iniziamo con il 323 avanti Cristo, 10 giugno appunto, quando all'età di 33 anni muore Alessandro il Grande di Macedonia, re e conquistatore. Alessandro di Macedonia, una data presunta, alcuni testi riportano il 13 di giugno. No, Attila, non c'entra niente, in Macedonia non hanno inventato la... pensi sempre, a mangiare. Mentre invece nel 1190 un'altra scomparsa eccellente, quella di Federico I van Hohenstaufen, detto Barbarossa, scusate il mio tedesco. Mentre invece il 10 giugno del 1610 un gruppo di coloni olandesi si insedia nell'isola di Manhattan. Nel 1846 viene brevettata l'invenzione del pneumatico. Nel 1902, ancora 10 giugno, ancora un brevetto per la busta con la finestrella trasparente. La busta per lettera, per spedizione, insomma. Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti viene assassinato dai fascisti, aveva denunciato irregolarità elettorali e violenze nelle consultazioni del 6 aprile minacciando di produrre le prove. Il 10 giugno 1926 scompare l'architetto spagnolo Antonio Gaudí, molto bella la sua cattedrale della Sagrada Famiglia, peraltro non completata, un'architettura molto particolare quella di Gaudí e varie altre opere sicuramente da ricordare. E nel 1946, il 10 giugno, viene costituita la Repubblica Italiana. Auguri, auguri, auguri a tutte voi, a tutti voi che oggi festeggiate il compleanno. E nel nostro calendario del tempo c'è da ricordare, fra le altre, insomma, ci piace ricordare sicuramente la nascita di Judy Garland, attrice, 1922 l'anno. Ci fermiamo qui per qualche minuto, lo facciamo con l'aggiornamento delle ultime notizie e poi con la pubblicità con la P maiuscola. Ritorneremo subito dopo ancora con lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca.
Sono le 9:09.
RVS Notizie.
Buongiorno e bentrovati da Lorenzo Coletta. Si voterà fra poche ore in Senato la fiducia chiesta dal governo sul maxi emendamento sostitutivo al decreto sulle intercettazioni. E intanto prosegue la protesta dei senatori dell'Italia dei Valori, che da ieri sera stanno occupando l'aula di Palazzo Madama. Resistenza comune contro il dittatore, il grido lanciato da Antonio Di Pietro, che poi annuncia di aver trovato il modo di aggirare la legge bavaglio, facendo pubblicare le intercettazioni su alcuni domini internet internazionali. E sul nuovo pesante attacco contro la Costituzione lanciato ieri dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dal palco del Congresso di Confartigianato, dure sono state le reazioni dell'opposizione, con in testa Pierluigi Bersani, se non gli piace se ne vada, le parole del segretario del PD. Passiamo agli esteri, con la dura replica del presidente iraniano Ahmadinejad, che ha definito immondizia le nuove sanzioni contro l'Iran, votate ieri dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sanzioni dovute al proseguimento di Teheran del piano di arricchimento dell'uranio per scopi unicamente militari, dopo lo stop ordinato dall'Agenzia Internazionale sull'Energia Atomica. Voltiamo pagina e torniamo in Italia con la cronaca. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari sta eseguendo in queste ore 41 provvedimenti di arresto nei confronti di persone ritenute facenti parte di un'organizzazione di trafficanti di droga, un'indagine partita dopo un omicidio compiuto nel 2004 e che ora sta portando allo smantellamento dell'intera organizzazione criminale. Ed in chiusura lo sport, il calcio, nonostante stiano per cominciare i mondiali in Sudafrica, domani pomeriggio l'inaugurazione a Johannesburg, in Italia ancora non si è concluso il campionato di Serie B. Ieri sera infatti si è svolta la partita di andata della finale playoff, dalla quale uscirà il nome della terza squadra che la prossima stagione salirà alla massima serie. Torino e Brescia non vanno comunque oltre lo 0-0 e non sono mancate le polemiche per un gol annullato e granata al 93esimo minuto. Ritorno previsto domenica sera a Brescia. E con questa notizia per ora è tutto, a risentirci.
RVS Notizie.
Se vuoi riascoltare una selezione dei migliori programmi di RVS con approfondimenti sull'attualità, la salute, la fede cristiana, le associazioni di volontariato, visita il sito internet radiovocedellasperanza.it. Potrai anche iscriverti gratuitamente al servizio di podcasting e ricevere automaticamente sul computer i tuoi programmi preferiti. Ricorda, radiovocedellasperanza.it, perché tu sei importante.
Immaginate un disturbo, un prurito al naso, per esempio. Insopportabilmente fastidioso e seccante. Talmente insopportabile e irritante che... Eppure, un gesto semplice della mano sarebbe sufficiente e il disturbo sparirebbe. Ma per alcune persone può essere solo la mano di un amico, la tua e la nostra. Sostieni la WILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Conto corrente postale 550350.
Ma no, mica è successo niente. Le cose gravi sono altre.
Che vuoi che sia per qualche graffio?
Qualche calcio, qualche bastonato.
Dopo mi obbedisce di più, si comporta bene.
E vabbè, quante storie per una bestia.
Cosa dice la tua coscienza sugli animali maltrattati? La LAF vuole dirti che sono migliaia, come le persone che li seviziano e li picchiano, senza alcun rimorso di coscienza. Se vuoi aiutarci, chiama la LAF 06 4461 325.
Buongiorno, Green Pizza.
Come Green Pizza? Non è Green Pizza?
No, siamo Green Pizza adesso.
Cos'è Green Pizza?
Green Pizza, siamo sempre noi.
Green Pizza.
Abbiamo la marinara, le quattro stagioni dedicate al clima.
No, guardi, non credo mi interessi.
Aspetti, non attacchi. Pronto? Pronto?
Accettare soldi da governi o aziende sarebbe cambiare la nostra natura. Noi non lo faremo mai. Per sostenerci, vai su www.greenpeace.it.
Abidi bo, abidi bombo. If you need a
Bidi bom, bidi bom bom, alle 9.15 in punto, giovedì 10 giugno, questo è lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare. In compagnia di Mario Calvagno, dagli studi di Roma di RVS per l'intero network di Radio Voce della Speranza, dalla Nord Italia fino alla Sicilia, su varie frequenze della FM, sul satellite e su internet. 06 32 10 200, il numero telefonico per contattare la redazione romana di RVS. E proseguiamo con le stranezze che abbiamo selezionato appositamente per voi dai quotidiani di oggi. Versamento di monete. Attila, però le monete non tenertele strette e le lanciate proprio con qualche secondo di... mica sono tue però, scusa, e sono dello studio che... Il nostro assistente di studio, Attila, ogni tanto... Ed ecco le notizie, iniziamo con una cena in un ristorante di Livorno da parte di un uomo che poi, non potendo pagare il conto, si è offerto di lavare i piatti. Protagonista un quarantenne disoccupato originario di Enna che ha una decina di precedenti analoghi, soprattutto a Firenze. L'uomo rischia una denuncia per insolvenza fraudolenta anche se il titolare del locale non sembra intenzionato a procedere oltre. Alle 11 in punto ha fatto suonare la marcia nuziale e ha cominciato a officiare la messa, ma la sposa all'altare non era arrivata. Per i novelli sposi una giornata da non dimenticare. Don Claudio, 57 anni, parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pontecchio, in provincia di Rovigo, e domenica, preciso come un orologio svizzero, ha fatto suonare la marcia nuziale mentre fuori lo sposo con gli invitati attendeva. La sposa è giunta all'altare 7 minuti dopo l'inizio della liturgia. E lo so, Attila, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ritrovato in una discarica della periferia di Los Angeles, lo squalo, protagonista del film omonimo di Steven Spielberg, il film del 1975, terrorizzò milioni di spettatori in tutto il mondo. Ovviamente non si tratta di nessuna carcassa animale, ma di uno dei 3 modelli in metallo, grazie al quale gli esperti di effetti speciali riprodussero gli attacchi del predatore. E una curiosità, Spielberg battezzò Bruce i tre modelli finti come il suo avvocato di fiducia. Il negozio di souvenir, questa è l'ultima notizia strana per oggi, del Parlamento australiano ha ritirato e fatto distruggere 200 tazze commemorative della visita rinviata di Obama. Tutto per colpa di un errore di ortografia. Le tazze in vendita a $10 australiani, poco meno di 7 euro, accanto al volto sorridente del Presidente degli Stati Uniti, davano il benvenuto a Barack con 2 R, Obama, invece di Barack con una sola. E prima di scoprire l'errore erano state vendute soltanto 2 tazze, divenute una preziosa rarità da collezionisti. L'errore è stato definito imbarazzante. O imbarazzante, chi lo sa. Come dice Attila? Ah, pensavi che avessero sbagliato un'altra consonante? quella del cognome. Come quella del... Ah, pensavo avessero scritto Osama invece di Obama. E lo so, a volte basta, hai visto? E ogni tanto Attila, il nostro assistente, non assiste soltanto, ecco. Bene, bene, bene. Si conclude anche questa rubrica delle stranezze dai quotidiani di oggi. Adesso la rubrica L'opinione.
L'opinione di Riccardo Quintini, direttore del Salvagente.
Un vero e proprio colpo di spugna. Quello che sta preparando il governo, e non solo il governo, per fermare la valanga di richieste di rimborso sull'IVA, sulla TIA. La TIA è la tariffa di igiene ambientale. La richiesta di rimborso per l'IVA è una richiesta che nasce da un diritto sacrosanto degli utenti, quello di ritornare in possesso di quanto pagato ingiustamente, e che fosse, diciamo, un pagamento ingiusto l'aveva stabilito la Corte Costituzionale, e quindi, diciamo, c'era un diritto certo per gli utenti, certo fino a che il governo non ha deciso di tentare un dietrofront che sinceramente fa inorridire, ed è quello di riportare in qualche modo l'IVA sulla TIA e riportare la TIA all'interno, diciamo, delle tariffe, quelle che quindi possono essere caricate dall'IVA. È un tentativo, diciamo, per non pagare quel miliardo di euro, questo sembra più o meno il buco che il Ministero dell'Economia dovrebbe gestire, ma un miliardo di euro che è proprietà dei cittadini, è proprietà degli utenti, perché è stato pagato ingiustamente come insegna, diciamo, la Corte Costituzionale. Una battaglia che aveva visto insieme Salvagente, Federconsumatori, altre associazioni di consumatori, e che aveva prodotto più di 1 milione di richieste di risarcimento. Immagino che quel 1 milione di consumatori che avevano chiesto di riavere i propri soldi ringrazieranno commossi il governo.
RVS, una voce amica, una radio che sa parlare al vostro cuore. Ascolta e fai ascoltare RVS, Radio Voce della Speranza, RVS, la tua buona azione quotidiana. Se dici di amare gli animali, se vuoi inquinare meno, se vuoi vivere sano, scegli l'alimentazione vegetariana, ottimale e completa per la salute. Proteine, ferro, vitamine, nessun problema con l'alimentazione vegetariana. Medici e nutrizionisti di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, un'associazione non profit, sono a disposizione gratuitamente per informazioni al sito www.scienzavegetariana.it.
Nove 23 minuti e 48 secondi, giovedì 10 giugno. Lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca. Fra pochissimo cambierà fisionomia, cambierà caratteristica, si sposterà su tematiche di tipo spirituale con la registrazione di un culto effettuata presso una delle chiese avventiste di Roma. Ricordiamo il numero telefonico di RVS qui nella capitale, 06 32 10 200, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, e se volete sempre gratuitamente anche il libro tascabile Il Manifesto di Gesù. 06 32 10 200. Pausa musicale e fra poco la registrazione del culto.
Scegli Gesù,
l'unico nome in grado di dare un senso e una speranza alla tua vita.
Scegli Gesù.
Scoprilo, conoscilo e incontralo nella Bibbia. Per te, gratuitamente e senza alcun impegno, uno straordinario corso biblico per corrispondenza. Puoi richiederlo consultando il sito www.scegligesu.it o telefonando al numero 06 32 10 200.
Scegli Gesù. Qualcosa di nuovo può succedere.
Ascoltiamo adesso una predicazione registrata presso una delle chiese cristiane avventiste in Italia.
Il testo introduttivo nel sermone noi passiamo a leggere in secondo capitolo di Genesi, versetto 15. Il testo dice così: L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.
Approfitto di salutare anche gli amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza. Volevo parlarvi della storia di Mergi, una donna californiana di San Francisco, di cui se ne sono occupati un tempo fa anche i giornali, prestigiosi giornali come il National Geographic, settimanali, e anche noi di Vita e Salute. Che caratteristiche ha? Perché ne hanno parlato alcuni giornali? Mergi ha la bella età di 103 anni, e ha uno stile di vita eccezionale, guida ancora l'auto nelle grandi arterie di San Francisco, ogni giorno fa circa un'ora di jogging, va in palestra anche nel pomeriggio e nel tempo libero, come lei dice, come ama lei dire, usa il tempo libero anche per andare a visitare i suoi cari vecchietti della casa di riposo della città. Per cui dice, penso anche a loro che hanno bisogno di una mano, ecco. Cari vecchietti che hanno 20-30 anni meno di lei spesso e volentieri. La signora Mergi è un avventista, quindi appartiene alla Chiesa Cristiana Avventista e deve questa sua longevità a vari fattori. Innanzitutto, come lei testimonia, è una vegetariana da tanti anni, mangia quindi molta frutta, verdura, cereali, noci, frutta secca, eccetera, fa movimento fisico, ma mi ha colpito molto una frase che lei ha pronunciato, che testimonia un po' tutta la sua filosofia globale. E dice, io sono una persona che ama andare incontro agli altri, andare incontro al mondo, perché se aspettassi che il mondo venisse incontro a me, io sarei una donna perennemente sola. E quindi questa idea dell'incontrare l'altro come ingrediente vitale per la propria vita quotidiana mi ha molto colpito e mi piaceva sottolinearlo insieme a voi. Mergi è salita così agli onori delle cronache perché fa parte di tutto un gruppo di persone che sono state studiate negli anni da tanti ricercatori in Nord America che hanno cercato di capire quali sono i segreti per vivere più a lungo. E tra le popolazioni più longeve al mondo ci sono anche alcune, diciamo, rappresentanti della Chiesa Avventista. La cosa che ha colpito di più è che mentre per altre diciamo etnie o altre nazioni, come per esempio i giapponesi che hanno molti centenari all'interno della loro popolazione, oppure addirittura i nostri più vicini di casa, i sardi, dove c'è un maggior numero di persone longeve in Italia e nel mondo, ecco, mentre per queste categorie di persone si può parlare anche di una base genetica che aiuta evidentemente a migliorare la lunghezza della propria vita, nel caso degli avventisti, che non possono essere accomunati a una particolare ceppo etnico, si deve parlare evidentemente del grande potere dello stile di vita per migliorare la qualità della vita e allungarla. E quando io leggo queste cose ho sempre una doppia impressione, una doppia reazione. La prima è sicuramente di orgoglio, se vedere citata la Chiesa Avventista come esempio, ecco, di qualità della vita, di longevità, mi fa piacere evidentemente. Però subito a questa reazione ne subentra un'altra, un po' di segno quasi opposto, ed è legata a questo. Cioè, è bello sapere che ci sono queste realtà, però è vero e mi rendo conto che queste realtà non sono poi così diffuse nella nostra Chiesa, perché poi certi stili di vita, per poterli mettere in pratica, bisogna insomma conoscere vari elementi, e non tutti noi, insomma, a volte abbiamo la possibilità, la conoscenza e a volte anche la volontà di metterli in pratica. Per cui subentra poi anche un po' di frustrazione, perché evidentemente è una rappresentanza della Chiesa Avventista di un certo tipo ideale che però non tutti, a cui non tutti possiamo in qualche modo sentire di appartenere. E per cui come Lega Vita e Salute, come Dipartimento Salute della Chiesa Avventista, noi da tanti anni insomma proviamo a promuovere i migliori stili di vita nella Chiesa. Questi stili di vita però, la parola stessa lo indica, non si legano solo a una scelta, che può essere l'alimentazione sana, ma si legano a vari elementi, a vari fattori. Uno di questi credo che sia stato forse quello più trascurato dalla tradizione nostra avventista, ed è quello della cura dell'ambiente in cui noi ci troviamo. La qualità dell'ambiente, come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa parte delle strategie di benessere, fa parte cioè delle probabilità di poter noi vivere più a lungo. Un ambiente sano, un'aria pulita, la possibilità di vivere all'interno di abitazioni utilizzando oggetti di un certo tipo piuttosto che altri, ecco, questo può determinare la qualità della mia vita, della mia salute. Tant'è vero che proprio su questo tema della qualità dell'ambiente, proprio in questi ultimi anni, oserei dire quasi negli ultimi ormai mesi, si stanno moltiplicando articoli, ricerche, testimonianze, allarmi sul fatto che noi questo pianeta stiamo rischiando di perderlo e quindi assieme a lui anche noi stessi. E proprio in uno di questi giornali che vi ho citato, nel National Geographic dell'anno scorso, è uscita una interessantissima testimonianza di un giornalista, anche questo americano, che ha fatto questo esperimento. Si è sottoposto a un test per poter verificare quante sostanze tossiche potessero essere presenti nel suo sangue. Quindi alcuni test speciali che in genere noi non effettuiamo mai, che invece lui ha voluto provare, il suo giornale gli ha chiesto di fare questa esperienza, sono test costosissimi, e hanno cercato di scoprire quante sostanze tossiche potessero essere presenti. Giusto una premessa. L'uomo dal momento in cui abbiamo scoperto la chimica, cioè la possibilità di manipolare la materia, ha immesso nel pianeta circa 80.000 sostanze non presenti in natura. Di queste 80.000 noi ne utilizziamo con una certa frequenza 2.500-2.800 tipi. Di tutte queste sostanze che noi utilizziamo, circa l'80% ci è sconosciuta per gli effetti che può provocare sulla salute dell'uomo. Cioè non sappiamo esattamente cosa può provocare. Per cui noi in qualche modo abbiamo spinto molto in avanti la nostra conoscenza tecnica di manipolazione appunto dell'ambiente, ma non abbiamo sviluppato proporzionalmente la conoscenza di quello che noi utilizziamo di nuovo e che spesso si ritrova tra le nostre mani. Questo giornalista infatti ha provato a verificare cosa succede in una persona del mondo occidentale che mediamente vive spostandosi in treno, in aereo, vivendo in case moderne con i mobili di un certo tipo, eccetera. Cosa succede? Allora, questa persona in questa persona sono state scoperte circa 250 sostanze chimiche nel sangue, 250. Quindi non un numero così basso, tutt'altro. Tra queste sostanze ci sono alcune che sono spesso frequenti negli oggetti di uso quotidiano, nelle moquette, nei treni, negli aerei, nelle cucine, perché servono per eliminare anche nei computer, nelle TV, perché servono per prevenire eventuali surriscaldamenti e quindi incendi. Quindi sono sostanze, potremmo chiamarle ignifughe, ma ancora più propriamente vengono definite ritardanti di fiamma. Ebbene, queste sostanze erano presenti in una misura molto più elevata di quanto uno potesse pensare, addirittura più elevata rispetto a un operaio che le fabbrica, quelle sostanze. Per cui lui si è detto: ma come mai tutto ciò? Cosa faccio io di strano? No, non fa niente di particolarmente diverso da molti di noi. Viaggia molto, questo sì, e viaggiando molto però viene a contatto con sostanze di questo tipo, perché nei treni e negli aerei si usano molto queste sostanze. Ma anche altre, derivati del piombo, sono utilizzate nei giocattoli dei bambini, in molti detersivi e shampoo che noi utilizziamo. In definitiva, per farla breve, noi siamo immersi in un'atmosfera perennemente inquinata. E questo tipo di interrogativo ci siamo posti sia come Dipartimento Salute già 2 anni fa, che presentai alle chiese questa tematica, ma più recentemente, aggiornandolo nei dati e nella riflessione, ce lo siamo posti attraverso questo documento che credo abbiate incominciato ad avere anche qui nelle vostre chiese, Dossier Ambiente, che abbiamo realizzato come Commissione Etica Cristiana e Società. La Commissione Etica Cristiana e Società è una commissione che appartiene alla Chiesa Avventista Italiana, che è stata in qualche modo nominata per poter affrontare varie tematiche dal punto di vista etico, quindi dal punto di vista cioè delle scelte che occorre fare, se giuste o sbagliate, in vari campi della nostra vita quotidiana. E una di queste tematiche è stata proprio quella dell'ambiente. Partendo da queste considerazioni ci siamo detti: noi come Chiesa cosa stiamo facendo per contribuire a creare perlomeno una sensibilità a questi temi? Perché noi come tradizione abbiamo avuto da sempre una forte preoccupazione della salute della persona, ci siamo preoccupati fin dall'inizio dell'alimentazione, di astenerci da sostanze che creano dipendenza come l'alcol, il fumo, le droghe in genere. Quindi abbiamo avuto una grossa, diciamo, sensibilità sugli aspetti che riguardano l'individuo come persona, come singolo. Occorre oggi però intensificare ulteriormente la nostra attenzione non solo sull'individuo, ma sull'individuo inserito in un ambiente più ampio, che è l'ambiente, il nostro pianeta che ci circonda. E come vi dicevo prima, si moltiplicano gli appelli, gli allarmi sullo stato del pianeta. C'è un esperto, si chiama Jeremy Rifkin, che arriva a sostenere che se non si farà marcia indietro sul nostro stile di vita entro nei prossimi 10, massimo 20 anni, i processi che noi abbiamo messo in moto, legati all'effetto serra, per esempio, diventeranno irreversibili. Per cui cioè non avremo più il tempo di poter porre rimedio allo stato del nostro pianeta. Quindi emissioni di anidride carbonica che creano l'effetto serra sono legate principalmente alla nostra vita produttiva. Quando noi produciamo un libro provochiamo un certo tipo di inquinamento che si traduce anche nelle emissioni di questo gas, questa anidride carbonica, che preoccupa non di poco gli esperti internazionali. L'effetto serra produce surriscaldamento, quindi il surriscaldamento produce poi tutta una serie di fenomeni ecologici, ambientali, che da un lato provocheranno la sparizione, l'estinzione di intere specie animali e vegetali, dall'altro trasformeranno zone magari più aride oppure più impraticabili come i poli del pianeta, magari in zone più miti, però tutto ciò a sua volta creerà altri effetti a catena di grave, grave ripercussione. C'è addirittura un esperto americano, un giornalista che si chiama Alan Weisman, che ha scritto proprio un libro dicendo, l'ho citato proprio su Vita e Salute di maggio, ipotizzando cosa succederebbe se l'uomo si estinguesse per una ragione magari legata anche a un'epidemia, a un virus letale. E questo tipo di riflessione lo porta a dire che probabilmente se l'uomo scomparisse il pianeta intero comunque ne guadagnerebbe. Per cui una magra consolazione, perché dice che comunque le specie animali ritroverebbero il loro equilibrio, il loro habitat naturale, non certo subito, questo dopo alcuni millenni, ma insomma alla fine il pianeta riuscirebbe a ritrovare il suo equilibrio, ma ahimè senza di noi, che questo pianeta possiamo pensarlo, possiamo rifletterlo. Noi ci chiamiamo avventisti perché proprio sull'avvento, sul secondo avvento, sul ritorno di Cristo, mettiamo una particolare enfasi, o perlomeno l'abbiamo messa soprattutto all'origine della nostra nascita come movimento. E per cui io personalmente mi sento sempre più, come dire, in compagnia dei catastrofisti. Perché una volta potevano essere, diciamo, sospettati di fanatismo religioso coloro che in qualche modo mettevano in risalto la fine dei tempi, cioè che questa terra aveva un tempo breve ancora da vivere. Oggi più che i religiosi sembrano gli scienziati a essere così pessimisti da addirittura avviare una sorta di conto alla rovescia che prevede entro appunto alcuni anni la possibile, diciamo, stato di crisi irreversibile del pianeta Terra. Per cui da un lato mi sento in compagnia, dall'altro però comincio a pormi la domanda: ma io in che posto mi colloco di fronte a questi annunci, a queste testimonianze, a questo sentore catastrofistico che bene o male sta pervadendo, ecco, anche l'opinione pubblica in maniera nuova rispetto al passato? Un tempo c'era la paura della bomba atomica, la guerra fredda aveva creato, sì, il problema della fine del mondo legato però a un intervento così cruento da parte dell'uomo. Oggi c'è la paura ecologica, ambientale, legata cioè non a una guerra, a un conflitto particolarmente lacerante e grave, intenso, ma al nostro stile di vita, quindi qualcosa di più difficile da cogliere. Ecco, io da che parte sto? Da che parte sto? Ecco, come avventisti possiamo di fatto avere più posizioni di fronte a questi temi. Da un lato, e l'ho sentito con le mie orecchie, qualcuno mi ha detto: e pazienza se il mondo deve finire, tanto questo significa, non significa altro che, diciamo, che Dio sta avvicinando, ecco, il suo ritorno. Per cui cosa mi importa a me di questo? Ecco, e questa è una posizione che non so quanto sia diffusa, però può essere una posizione che qualcuno prende, diciamo, quindi di quasi indifferenza rispetto a questi problemi. Vabbè, dice, tanto io credo che ormai tutto ciò ha una vita breve, quindi perché devo tanto allarmarmi e tanto darmi da fare dal punto di vista della sensibilità ecologica dell'ambiente. Ci sono poi altre diciamo posizioni che potrebbero essere magari invece più intermedie, dicendo sì, qualcosa si può fare, però a condizione che, eccetera, eccetera. I cristiani in generale sono stati spesso e volentieri comunque un po' così rimproverati, se non accusati, di aver avuto mai una eccessiva sensibilità verso il pianeta. E questo, come dire, partendo molto da alcuni, diciamo, passaggi biblici che si trova proprio nella Genesi, che in qualche modo danno un po' a pensare che tutto sommato l'uomo fu creato per appunto dominare la terra e in qualche modo sfruttarla al meglio possibile secondo i propri bisogni egoistici. Proviamo quindi a ritornare su questi passaggi. In Genesi capitolo 2 versetto 15 viene detto, Genesi 2 15: l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Lo lavorasse e lo custodisse. Quindi da un lato non c'è il senso di dire fai quello che vuoi, anzi lavorare e custodire significa in qualche modo prenderne cura, significa valorizzare qualcosa che è stato dato. E proprio in questo libretto che vi ho citato, mi piace citare un commento proprio di Franco Mosca, che è uno dei componenti della Commissione Etica Cristiana e Società, dove dice quanto segue: coltivarlo e custodirlo sono due verbi che alludono al culto e all'alleanza. In particolar modo il verbo custodirlo, che in ebraico viene detto shamar, vuol dire fondamentalmente esercitare una grande cura su qualcuno, su qualcosa. È la stessa radice, lo stesso termine, che viene usato quando si fa riferimento ai cherubini che furono posti a custodire l'albero della vita. Quindi non è un termine da poco, è una enorme responsabilità che si cela dietro a questo termine: custodisci il giardino, quindi custodisci questa terra, custodisci questo ambiente. L'altro elemento che a volte viene un po' utilizzato per accusarci di non essere molto sensibili all'ambiente è quello citato nel versetto di Genesi, capitolo 1, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, qui la parola dominio per noi italiani ha, come dire, un significato che non è sempre particolarmente simpatico. Il dominio ci fa ricordare a qualcosa di opprimente, a qualcosa di autoritario, domino su di te. Quindi per noi la parola dominio non è una parola che fa venire in mente un qualcosa di utile per qualcun altro, casomai utile per chi esercita il dominio, quindi comunque il potere. E anche qui però la radice è così originaria del termine dominio è diversa. Qua si parla di un dominio legato alla regalità, cioè alla capacità, cioè di saper saggiamente anche qui amministrare i beni che mi vengono assegnati, la regalità. E se ci fosse stata però tutta questa trascuratezza da parte di questa immagine di un Dio che affida il dominio all'uomo su tutti gli esseri viventi, se ci fosse stata questa trascuratezza e insensibilità, chiediamoci perché però dopo la prima dieta che viene raccomandata all'uomo e alla donna è una dieta vegetariana. Viene detto di mangiare tutti i frutti che fanno seme, quindi una dieta basata su cereali, su frutta, su verdura, e quindi di lasciare gli animali vivere, quindi non di ucciderli per il proprio sete di potere, potremmo oggi dire. Quindi già in questa ricetta capiamo come esiste, è vero, da un lato una separazione più netta tra l'uomo, la natura e l'ambiente stesso, ma che questa separazione non porta a un distacco e quindi a una indifferenza verso la qualità e verso l'armonia di questo creato, ma tutt'altro, pone l'uomo al centro di una grande ed enorme e delicata responsabilità. Devi custodire, devi coltivare, devi amministrare saggiamente quello che ti sto dando, tant'è vero che io ti sto dicendo di non uccidere niente di quello che ti sto dando. Questo era perlomeno il piano originario. E anche il fatto stesso di dire ad Adamo: dai nomi agli animali, ha vari significati, però c'è anche un elemento, diciamo, legato al discorso di creare una relazione. Noi diamo i nomi alle cose per creare una relazione, innanzitutto, per cercare cioè di porre un ponte di comunicazione, un ponte di contatto con l'altro che è diverso da me. Quindi comincia a nominarlo, cioè a dargli una configurazione. E quindi ecco, anche in questa pratica di dare un nome c'è tutto un enorme significato dietro, che è quello di mettermi in relazione. Io non do nomi a ciò che io in qualche modo ritengo diverso da me, nel senso completamente non simile a me. Noi usiamo la parola mostro per poter definire ciò che non riguarda questa terra nel mio habitat naturale. Ma quando incomincio a dare i nomi, a dare un nome specifico, quando io devo scegliere il nome a mio figlio, lo faccio perché intendo con lui costruire qualcosa. E anche nell'ambito degli animali, questo grande gesto creativo, artistico, di chiedere all'uomo, dai nomi agli animali, quindi crea cioè una relazione con loro. Anche qui c'è un grande insegnamento per noi. Quindi custodisci, coltiva, crea relazione. Allora, da che parte io voglio stare? Di fronte alle minacce ambientali, di fronte però anche alla mia vocazione avventista, cioè alla mia grande, diciamo, sensibilità, perlomeno ufficiale, verso i tempi precari dell'umanità. Questi tempi che per me sono mai troppo lunghi, sempre piuttosto brevi, perché credo e spero che Dio ritornerà. Io credo che il mandato originario, quello chiesto all'uomo, quel mandato sia sempre comunque rimasto valido. Anzi, a maggior ragione, dopo che il peccato è entrato nel mondo e quindi ha creato questa disarmonia, della quale anche nel Nuovo Testamento viene spesso detto, questa natura che geme, che aspetta il ritorno di Cristo. Quindi il ritorno di Cristo come una ricostruzione di un'armonia ideale perduta, alla quale anche il pianeta partecipa in qualche maniera. Ecco, io di fronte a questa sfida come cristiano mi sento di dire io sto dalla parte del rispetto di questa terra. Anche se pensassi che domani tutto ciò finirà. Perché il mio essere nel mondo e il mio essere anche in relazione con Dio non è legato a un arbitrio. Nel senso che io sto con Dio non perché Dio si diverta a collocarne uno piuttosto che altri, ma nella misura in cui io mi sottopongo a un influsso di un certo tipo, nella misura in cui io sposo una filosofia, una visione della vita, del mondo. E io mi sento più vicino a Dio se amo anche questo mondo, perché io su questo mondo ci ho vissuto. Ne porto i segni sulla mia mente, sul mio corpo, segni a volte più tangibili, altri meno, e io non posso fare a meno dei miei piedi ancorati a questa terra. E nel momento in cui io dico di amare Dio, devo anche in qualche modo sforzarmi di amare questo mondo che Dio ci ha dato, nonostante che dell'immagine originaria ne sia rimasta non tantissima. E una delle mie responsabilità come cristiano e come avventista è proprio quella di poter individuare tra i vari segnali di allarme che vengono lanciati da esperti di vari fronti, individuare il mio messaggio che prenda atto di questa situazione, ma che possa rilanciare e con un messaggio di speranza. Di fatto, nelle tradizioni catastrofistiche c'è sempre stata o da un lato pessimismo più estremo, cristiano, che in qualche modo veniva tradotto in maniera più banale, il mondo finirà, Dio tornerà per giudicare, quindi un messaggio terribile, cupo, in cui tutti si sentivano in qualche modo perduti. E dall'altro invece c'è stato, soprattutto dall'Ottocento in poi, la visione, come dire, scientifica, positivista, che vedeva invece nel futuro un futuro sempre che andava a migliorare. Tra queste due posizioni difficilmente ci sono state dei ruoli intermedi. Io credo che la Chiesa Avventista possa giocare oggi ancora di più il ruolo di denuncia delle contraddizioni umane, ma anche di speranza. Pochi ancora percepiscono il messaggio della fine come un messaggio di speranza. La fine viene sempre considerata come fine di tutto, quindi di me per sempre. E il mondo laico, che deve fare la sua parte, deve giocare il suo ruolo, non può essere molto ottimista quando vi parla di fra 10-20 anni, se non si cambiano gli stili di vita, questo mondo terminerà. E quindi più passa questo messaggio, più la gente in qualche modo si disarma, cade nel fatalismo addirittura, perché dice che devo fare, ormai c'è poco da fare. Invece no, noi dobbiamo insistere sul fatto che questo mondo va amato e che comunque vada c'è un'armonia che presto ritornerà a essere ristabilita. Ma io questa testimonianza la posso fare mia e può diventare forte se io per primo do l'esempio che questo mondo lo amo attraverso il mio stile di vita, non solo attraverso quello che io mangio, attraverso le mie relazioni con gli altri, attraverso quello che io faccio per rendere un po' più decente l'ambiente che vi sta attorno. Che il Signore ci benedica nelle nostre scelte, che possano essere scelte fatte con gioia, con convinzione, e affinché, diciamo, possiamo dare testimonianza a Cristo che la fede, la religione non sono elementi astratti, arbitri, non sono dei capricci, non sono espressioni di capricci divini, ma sono tutte espressioni di una legge che è di amore. Amen.
Scegli Gesù,
l'unico nome in grado di dare un senso e una speranza alla tua vita.
Scegli Gesù.
Scoprilo, conoscilo e incontralo nella Bibbia. Per te, gratuitamente, senza alcun impegno, uno straordinario corso biblico per corrispondenza. Puoi richiederlo consultando il sito www.scegligesu.it o telefonando al numero 06 32 10 200.
Scegli Gesù. Qualcosa di nuovo può succedere.